Kunjo samla cha samla dega dage toba toje na chamdan de gaba ka chogo pombo de la gelan ge genden chambo dan chanjo samba genden chambo dan tabi de te a te a chamdan de samo na wa se ja wa chogen nam dang tenga de na nyo boje ya te a te a chanjo samba samba chambo boba chanjo se wonjo shara ge para de samo chaba nila namba
Jung Shin. Adesso, come al solito, per ascoltare di questi insegnamenti, per piacere generate questa motivazione pensando per il beneficio, devo assolutamente compiere il beneficio di tutti gli esseri senzienti che sono stati le mie madri, sono vasti come lo spazio, e per far ciò devo ottenere la suprema illuminazione, la più alta illuminazione, per cui per questo motivo adesso ascolterò questi insegnamenti. Non stuceremoci, credici. Per cui ieri abbiamo visto nel capitolo 26 che parla, abbiamo visto quelle che sono l'analisi delle 12 diramazioni dell'esistenza. Qualcuno mi ha detto: perché non li chiamiamo anelli? Perché non si chiamano diramazioni. Le diramazioni dell'esistenza, e abbiamo visto come il processo con cui come si svolge il processo, come funzionano questi, come si produce, come il samsara, quell'esistenza samsarica, e il modo di fermarlo, che è quello di comprendere e realizzare la natura ultima dei fenomeni, la vacuità e il sorgere per dipendenza. E per fare ciò, quel modo come si sviluppa, ecco che andiamo al capitolo 18, che parla dell'analisi del sé. Non stuceremo, ci carince.
Guarda, città Maripati. Maripati è caratteristica della tenere in cuore, c'è da gita di tappo in cui gita di tenere solo se ne gita di cucinillo 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 그 쓰면은 이해는 다 그런 이제 믹스 컬러라는 게 아니 이제 쓰는 것 때문에 레도 면도 대두 잠바 어 때문에 이제 쓰는 게 이해도 매봐 그 저번에 매봐 이제 그 럭셔리 저번에 매봐 신기했어 때 매봐 신기했으나 이제 그 유진을 봐 시발을 봐 이제 유진 이제 지금 무슨 말이 걸었다 말이 말이 뭐지
Per cui tutto il samsara, tutte le sofferenze samsariche, dell'esistenza samsarica, sorgono a causa dell'ignoranza che si chiama la visione del transitorio. Questa ignoranza è ciò che deve essere eliminata e si può eliminare. Perché deve essere eliminata? Perché? Perché è una mente errata. Una mente errata che cosa vuol dire? Vuol dire che l'oggetto che è concepito da questa mente, l'oggetto che ha preso, concepito da questa mente, non esiste. Allora, come si procede a eliminare questa visione, questa ignoranza che è la visione del tesoro? Dobbiamo andare ad analizzare, dobbiamo riconoscere qual è, in che modo l'oggetto di questa ignoranza è concepito e andare ad analizzare se esiste nel modo in cui è concepito o no. Dobbiamo andare a guardare, ma esiste così come sembra essere veramente esistente o no? Questo processo di analisi deve portare a comprendere che l'oggetto, così come concepito, non esiste per niente, perché non esiste la vera esistenza. Nel momento in cui questa analisi ci porta a vedere, riconosciamo che il soggetto è completamente non esistente, automaticamente anche quello che è il possessore dell'oggetto, questa mente errata, questa ignoranza, si ferma. Ecco, questo, in che modo si sviluppa questo, lo andiamo a vedere adesso nell'analisi del 6 del capitolo 18. Non sto cercando ci capisce. E per cui in generale non c'è differenza di più o meno profonda vacuità dal punto di vista della vacuità del sé e della vacuità dei fenomeni. Non ci sono differenze, per cui sono esattamente uguali, non è che una è più profonda dell'altra o qualcosa di questo tipo, sono la stessa vacuità di vera esistenza. C'è differenza nel processo che porta a realizzare questa vacuità rispetto a quella che è la base, il fenomeno che è la base sulla quale consideriamo questa vacuità, per cui o il sé o i fenomeni. Se consideriamo prima il sé della persona, quella è la base della vacuità che andiamo a analizzare come vuoto di vera esistenza, così come è detto in tanti testi, anche nell'Amrincemo è riportato, è più facile all'inizio realizzare la vacuità del sé che dei fenomeni. Per cui all'inizio, qui anche nel capitolo 18, si parla dell'analisi del sé per questo motivo. Non stucere, non ci credo. E anche il grande maestro Chandrakirti nel suo supplemento della Via di Mezzo, parafrasando il verso, tutti i problemi, per cui tutte le sofferenze del samsara sorgono dalla visione del transitorio. Per questo motivo lo yogi all'inizio ferma il sé. Che cosa vuol dire? Appunto, tutte le sofferenze del samsara sorgono da questa ignoranza che è la visione del transitorio. Questa ignoranza della visione transitorio osserva un fenomeno che esiste, il sé convenzionale, osserva quello è il suo oggetto di osservazione, ma lo concepisce come se fosse veramente esistente, autosufficiente, esistente dalla sua parte, per propria natura. Per cui lo yogi osserva quel sé, che è il sé convenzionale, e analizza se esiste nel modo in cui è concepito dalla visione del transitorio o meno, ovvero sia se esiste o meno, veramente esistente, esistente di per sé, autosufficiente, per propria natura. E realizza, in quel modo, analizzando in questo modo, realizza che non che il sé non esiste, il sé esiste ed è osservato, ma il modo in cui come viene concepito esistere dalla visione del transitorio non esiste per niente. In questo modo lo yogi ferma il sé. Ferma il sé cosa vuol dire? Non che rifiuta il sé, è veramente il sé che esiste, ma ferma quel sé che come concepito dall'ignoranza della visione del transitorio. Non so, tu c'è. Non so. Non so. Per cui andiamo adesso al testo radice, per cui i primi. Se gli aggregati fossero il sé, dovrebbe possedere nascita e distruzione. L'on. Allora, qui che cosa dice fin dall'inizio? se gli aggregati fossero il sé, dovrei possedere nascita e distruzione. Allora, tanto per cominciare, qui fossero il sé, di che sé sta parlando? Non sta parlando del sé che esiste convenzionalmente, sta parlando del sé così come è concepito dalla visione del transitorio, un sé veramente esistente. Se esistesse in quel modo, se fosse veramente esistente così come lo concepiamo, allora potrebbe esistere solo in due modi, ci sono due alternative, non una terza. O dovrebbero essere o tutt'uno con gli aggregati, in questo particolare caso col di Sukhpungur, vale? Dovrebbe o tutt'uno con i cinque aggregati o completamente diverso, come entità completamente diverso, o uno o diverso. Non c'è una terza alternativa in cui potrebbe esistere un sé veramente esistente così come è concepito dall'ignoranza. No. Benché diciamo il più evidente, quello più apparente sia dei cinque aggregati, l'aggregato della forma, per cui diciamo principalmente l'aggregato della forma, ma si parla di cinque aggregati, sono tutti cinque. Allora, se andiamo a guardare queste possibilità, allora, se questo sé, che in realtà è qualcosa, è un fenomeno che non esiste per niente, ma viene, se esistesse così come è concepito normalmente a questa ignoranza, veramente esistente o autosufficiente per propria capacità, tutt'uno, uno con gli aggregati, indistinguibile, uno con gli aggregati, allora dovrebbe sorgere con gli aggregati e cessare con gli aggregati, perché è tutt'uno con gli aggregati. Per esempio, vuol dire che dovrebbe cominciare, sorge esattamente con questa vita e poi alla fine si muore, no? Al momento della morte, così come gli aggregati si fermano, ecco, anche quel sé si ferma. Per cui, in questo modo, che cosa ne conseguirebbe? Ne conseguirebbe che dal momento che è sorto in questa vita, nasce e muore in questa vita così com'è, non c'è una continuità di vite passate e non ci può essere neanche una continuità di vite future. Questo sarebbe un grande problema. Perché? Perché in realtà c'è molta gente che si ricorda delle vite passate, per esempio. Molta gente ordinaria anche che si ricorda delle vite passate. Però se il sé esistesse, fosse esistente nel modo in cui lo concepiamo, lo concepisce questa ignoranza, e fosse tutt'uno con gli aggregati, non sarebbe possibile la continuità di vite passate e di vite future. Nel momento in cui uno muore, poi c'è la cremazione, boom, e anche il sé viene cremato, così col corpo.
Jung-gum-do. yunge mare la ane re yunge mare taga na xin ko ngoye ne zube kore yungu mewa ngoye ne zube yungu mewa la ane da xiwe de su pungu me rata me nga dira nga me rata so go de na pungu chulu yu na nga pungu chulu yu san tende mare la pungu tako tse re re xa go
no, per cui se non solo, il problema sarebbe anche a livello normale del modo in cui noi usiamo le nostre convenzioni. Non potrebbe, se questo sé fosse tutt'uno con gli aggregati, allora normalmente diciamo il mio corpo, la mia gamba, la mia testa, non diciamo io corpo, io testa, io gamba. Nel caso che il sé fosse tutt'uno con gli aggregati, aggregati e sé sarebbero indistinguibili, per cui ci sarebbe questo grande problema anche a livello convenzionale, è impossibile articolare una cosa di questo tipo. È possibile dire il corpo io, l'aggregato io, la gamba io, non funziona. Non è così, diciamo, la mia gamba, il mio corpo, la mia testa e così via. Ma non solo, allora poi ne conseguirebbe anche, poi nel momento della cremazione cremano anche l'io, io sono cremato, non avviene. Per cui anche a livello convenzionale, normale, del modo in cui, di quello che è la realtà a quel livello, è contraddittorio, non potrebbe funzionare. Non sto dicendo. Non Anche a livello della medicina, della chirurgia, i trapianti, sono i trapianti delle parti del corpo, vengono trapiantate, vengono tolte, asportate e cambiate con delle altre parti del corpo, cos'è? Allora, gli sarebbe molto strano, se l'io fosse tutt'uno con l'aggregato, con gli aggregati, dovrebbe essere anche tutto, allora uno dovrebbe dire il pancreas io viene cambiato, questo, la parte io viene, non esiste, per cui non, anche lì vediamo che a livello convenzionale non funziona questa cosa.
No,
no. E anche per esempio alcuni di voi lo sanno, ci sono queste pratiche in cui lo yogi molto avanzato nel sentiero è in grado di muovere la sua, per esempio la pratica della trasferenza in un altro corpo, per esempio in un cadavere che non ha difetti, ci sono delle pratiche particolari che uno poi lo yogi cambia il proprio corpo, entra con la coscienza dentro quel corpo. Queste sono cose vere. C'è tutta la storia anche del questo lignaggio che viene dal figlio di Marpa, Dharmadotte, e poi dopo appunto successero delle cose che qualcun altro lo voleva fermare, e comunque questo lignaggio non si può dire che è completamente perso. Infatti ci sono tante storie anche di altri lama che hanno compiuto questa cosa qua. Allora in quel caso sarebbe molto strano se quel cadavere fosse l'io di quella persona passata, poi come fai a scambiare, andare a entrare dentro, sarebbe a prenderne possesso, sarebbe impossibile, no?
Mm.
Non solo, ci sarebbe anche il problema che dal momento che la raccolta del, diciamo, gli aggregati psicofisici sono cinque, l'aggregato della forma, delle sensazioni, delle discriminazioni, dei fattori composti della coscienza, se l'io, il sé, l'io fosse tutt'uno con gli aggregati psicofisici, ne avremmo cinque, io. Cinque come sono gli aggregati. E non solo, il corpo è come ciò che viene utilizzato dal sé. Il sé è come è chi utilizza questo corpo. Se il sé e gli aggregati fossero la stessa cosa, non si potrebbe più distinguere fra l'oggetto che viene utilizzato e chi lo utilizza. Per cui adesso abbiamo visto come se il sé, l'io, il sé fosse tutt'uno con gli aggregati, esistente per propria caratteristiche, tutt'uno con gli aggregati, ci sono tutti questi problemi, per cui non sarebbe possibile. Ora, allora, se non è tutt'uno, deve essere, ed esiste per proprie caratteristiche così come viene concepito, allora deve essere diverso, completamente diverso dagli aggregati, disconnesso, una cosa diversa che non è un'entità diversa dagli aggregati. Allora andiamo a vedere la seconda parte del verso. Se fosse diverso dagli aggregati, non avrebbe le caratteristiche degli aggregati. Non sto dicendo. Per cui se il sé esistente per proprie caratteristiche fosse completamente diverso, un'entità diversa, separata dagli aggregati, allora se aggregati sarebbero completamente privi di relazione, non ci sarebbe nessuna connessione, sono due fenomeni completamente diversi, e a quelli ci sono tantissimi problemi, se questo fosse, perché allora il modo in cui designiamo noi stessi in dipendenza dagli aggregati, per esempio quando siamo piccoli, diciamo io sono piccolo o ero piccolo, ero giovane, quello è indipendenza dagli aggregati che sono giovani, per cui indipendenza non è qualcosa di... il sé viene identificato in dipendenza, non come separato completamente diverso. Nello stesso modo, quando invecchi dici io sono vecchio, quello in dipendenza dell'aggregato della forma, no? Per cui c'è questa dipendenza, e con questa non potrebbe avvenire. non ci potrebbe essere un riconoscimento di questo tipo, ma anche dal punto di vista di riconoscere le persone. Per esempio, un tale chiamato Tashi, che può essere un nostro amico, lo riconosciamo Tashi riconoscendo i suoi aggregati, l'aggregato della forma. Vedendo l'aggregato della forma di Tashi, allora questo è connesso con Tashi, allora sappiamo che Tashi dipende da questa cosa. Ecco, anche questo sarebbe impossibile, tutte queste cose sarebbero impossibili se un sé, esistendo per proprie caratteristiche, esistesse completamente separato come entità diversa dagli aggregati, non avrebbe nessuna connessione con gli aggregati. Non sto certo. Per cui queste sono analisi di com'è la sua realtà veramente, no? Per cui se andiamo a guardare anche l'io necessariamente dipende dagli aggregati, infatti noi designiamo anche il genere maschile e femminile, lo identifichiamo sulla base degli aggregati, quel sé maschile o femminile in dipendenza dagli aggregati. Tutte queste cose sarebbero, per esempio, io sono uomo o sono donna, in dipendenza dagli aggregati, per cui tutte queste cose sarebbero impossibili, non potrebbero avvenire, non potrebbero succedere se il sé non avesse nessuna connessione con gli aggregati, fosse un'entità separata, non sto dicendo. Per cui, per esempio, c'è un passaggio nell'Amrim, nel testo di Toccare la liberazione, proprio in questo passaggio del sé, se il sé fosse completamente un'entità diversa dagli aggregati, dovrebbe essere distinguibile, così come distingui dei fenomeni diversi, per esempio una capra, una mucca e una pecora, questo lo identifichi bene, questo è una capra, non è una mucca, questa è una pecora, questa è un altro animale. Nello stesso modo, così come distingui questo è l'aggregato della forma, questo è quello della discriminazione, eccetera, eccetera, fra i cinque aggregati, nello stesso modo, se il sé fosse un'entità dalla sua parte, dovresti essere capace di indicarlo. Ah, questo è il sé, così come hai distinto altri fenomeni che sono diversi l'uno dall'altro. No? No. Per cui un tale io così come concepito, un tale sé così come concepito, autosufficiente, indipendente, che non dipende dagli aggregati, che è un'entità separata, non esiste né come entità separata né tutt'uno con gli aggregati. Per cui, perché? Perché non c'è un io che esiste in un modo indipendente, autosufficiente, da essere o uno diverso dagli aggregati. No. Per cui adesso possiamo vederlo in questo modo, come a volte, come lo vediamo, come lo concepiamo, questo sé che è concepito dall'ignoranza in un modo in cui non esiste per niente, sempre concepito dall'ignoranza in un modo in cui non esiste per niente, ovvero sia autosufficiente, indipendente. A volte ci appare come, lo concepiamo come se fosse tutt'uno, veramente tutt'uno con gli aggregati, indistinguibile, indipendente, indistinguibile con l'aggregato. A volte sembra quasi che sia il padrone e gli aggregati siano la sua servitù, o gli asserviti, sia il padrone degli aggregati, per cui due entità completamente diverse. Questo padrone appare così forte, così concreto, che quasi lo puoi vedere, quasi lo potessi vedere o indicare. Così concreto è l'aspetto di questo sé, separato dagli aggregati, che, ed è proprio, questo sé non esiste per niente, quella è l'ignoranza, è una mente completamente errata, eppure completamente aderendo a questa realtà, compiamo tutte le azioni in dipendenza di questo, per questo sé che non esiste per niente, per cui continuiamo a accumulare karma che continua a portarci in samsara, a soffrire, a rinascere nel fiore, per qualcosa che in realtà fin dall'inizio non è mai esistito, non esiste per niente. No. Per cui allora a questo punto della nostra analisi ci dobbiamo chiedere, ma allora se il sé è così concepito autosufficiente, veramente esistente, se non esiste, che cosa vuol dire? Vuol dire che il sé non esiste per niente? No, il sé esiste, ma come esiste? Esiste esclusivamente come stabilito in dipendenza dei cinque aggregati. Per cui è stabilito, vuol dire esiste in dipendenza dei cinque aggregati. Come? Che tipo di dipendenza porta all'esistenza del sé? È come meramente designato, in dipendenza dei cinque aggregati. Se cercato, se lo cerchiamo nei cinque aggregati, questo sé non si trova. E allora come esiste? Come mera designazione. Ed è questa la mera designazione del sé che fa sì che il sé esista convenzionalmente, che possa funzionare. C'è il sé. Vogliamo essere felici? Non vogliamo soffrire? C'è il sé che vuole ottenere l'illuminazione, che ottiene l'illuminazione. Come esiste quel sé quindi? Come mera designazione, indipendenza degli aggregati.
Non ci sono. Dice, ta, o ta tiene ti vuole, non so, ne do, Neto sadi kendiresine, neto bir kado da, gamma da, loma da, yenga da, diye de, neto fa. Ta, neto da diye de, neto çava çitu olur.
No.
Ne kaçı ne? Çitu olur. Ta diye de duydu ne diye neto resine, ne mahi diye neto tasa tepsi, neto tasa hit tepsi deres. Neto mahi de, neto yine de yani niye olur, niye mi olur? Çünkü neto kendi diyoresine, tepsi diye gamma çava diye diye ya.
嗯, per cui, per esempio, prendiamo un altro esempio adesso con un fiore. Il fiore ha, è fatto da ai petali, ha il suo colore, i pistilli, il, lo stelo e tutto quanto. E questo è ciò che funziona, è il fenomeno che convenzionalmente diciamo, diciamo è un fiore. Ma se diciamo allora il fiore è questo, è quello, il pistillo, è questo e quest'altro, nessuno di questi è il fiore. Per cui che cos'è il fiore? Quello non è il fiore, quella è la base della designazione fiore. La raccolta, questo insieme di petali, del colore, eccetera, eccetera, che compongono il fiore, non è, il fiore, è la base della designazione fiore, per cui fiore è la designazione stella, la mera designazione, fiore. Indipendenza di quella della raccolta che è di cui è composta la sua base di designazione. Per cui dipendendo, se lo cerchi non lo trovi. No.
メトデレスとスタッフさんメトビギサさんよって言ってメトレスって。だから何て言うの?で、クラギオン。で、あの、今度は、今度は何だって知らんのだわ。で、言えば死者って。だい、今後に熱、ビギ、こんねろる感じでどうすな?あんどっちやばっちやね。わたって、ビギザーマンとか、デメトアメト、メトサジェットやりしゃあ、シェンゴルマン。では、メトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトアメトア
Per cui il fiore, questo fenomeno che se cercato non lo si trova, esiste convenzionalmente perché? Come esiste convenzionalmente? Perché esiste nella prospettiva, in quello che è ciò che realizza una cognizione valida convenzionale. Per cui il fiore esiste, funziona. Il fiore esiste, funziona. Se succede da un momento che non si trova, allora il fiore non esiste, allora in quel modo contraddiciamo la realtà, per cui sarebbe in quel modo annichiliamo ciò che esiste, per cui sarebbe una visione nichilista, no? E che non è in accordo con la realtà, perché il fiore esiste, ma come? Ma come esiste allora? Qual è, se andiamo a cercare, qual è il vero modo di esistenza di questo fiore? Il vero modo di esistenza di questo fiore è l'assenza di essere un'entità che esiste autosufficiente, che esiste per propria capacità, perché esiste indipendenza della sua base di imputazione come designazione. L'on. Per cui anche il sé o l'io Quindi esiste dipendendo, indipendenza, per dipendenza dagli aggregati, per cui è designato indipendenza dei cinque aggregati. Cinque aggregati per cui sono la base di designazione del sé, dell'io. E questo è il sé che esiste convenzionalmente, questo è il sé che esiste da tempo senza inizio, come designazione, indipendenza della base di cinque aggregati, questo è il sé che va di vita in vita, questo è il sé che ottiene l'illuminazione, questo è il sé che prova le varie sensazioni di felicità, di sofferenza e così via. E come esiste? Designato. I cinque aggregati, non è uno con i cinque aggregati, non è diverso dai cinque aggregati, è designato in dipendenza dei cinque aggregati. I cinque aggregati per cui sono la sua base di designazione. Non so. Per cui molti analizzano il modo in cui questo sé esiste o meno. E alcuni arrivano nello specifico, benché è stato detto alla fine, nello specifico, per esempio, Svatantrika Madhyamika, arrivano a pensare, ok, l'io non è il corpo, non è questo, quell'altro, però alla fine è la coscienza, perché dal momento che va da tempo senza inizio, le vite in vite, ottiene l'illuminazione, la coscienza, per cui l'io è la coscienza, per cui l'io esiste veramente ed è la coscienza. Ora, se noi in questo contesto, allora che cosa succede? Che cosa succede? Se per esempio prendiamo le cinque coscienze sensoriali, le cinque coscienze sensoriali sono coscienza, no? Sono cinque. Queste dipendono direttamente dal corpo. Se il corpo non c'è, le cinque coscienze sensoriali non ci sono, sono coscienze che dipendono per esistere dal corpo, dalla struttura fisica. Allora a questo punto dico ok, allora no, non sono le coscienze fisiche perché dipendono dal corpo, poi il corpo l'abbandona, eccetera, eccetera. Allora è necessariamente la coscienza mentale. La coscienza mentale, la realtà della coscienza mentale è che ha due aspetti, un aspetto superficiale o grossolano e un aspetto molto sottile. Anche l'aspetto grossolano della coscienza. Ma vuoi un po' d'acqua? Che mi sembra che stai veramente male, Cristiana, sono un po' preoccupato. Prendi quest'acqua. Beh, comunque fa qualcosa, perché è tanto, eh? Per cui la coscienza mentale ha questi due aspetti, un aspetto superficiale grossolano e uno molto sottile. Quello grossolano, anche quello, dipende direttamente dal corpo, di quella vita specifica. Per cui non può essere quello. Allora andiamo a guardare e rimaniamo con la coscienza estremamente sottile, quella che è veramente la cui continuità va da vita tempo senza inizio. Ecco, a questo punto per esempio, nella visione svatantrica madhyamica, identificano quello come un'illustrazione del sé, la coscienza estremamente sottile. No. 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 Rinpoche ha raccontato una storia, perché pensavo adesso, mentre davo l'acqua a Cristiana, pensava che mentre gli davo l'acqua avevo mischiato le parole che stavo dicendo a lei con quella della traduzione, dell'insegnamento, e gli è venuto in mente un aneddoto che gli è stato detto da Kya Gongchai a Rinpoche, che all'inizio era discepolo di Rinpoche della vita passata. No, è anche che ho narrato Rinpoche, me l'ha detto, perché il predecessore di Rinpoche era il lama di tutti questi lama che ci sono adesso, anziani, e il Rinpoche dice: mio predecessore gli piacevano i cani piccolini, probabilmente quei cani tibetani che hanno, no? Infatti dice: quando ero piccolino ce n'erano rimasti alcuni del predecessore che erano con me, questi cagnolini. Dice che mentre stava dando trasmissione orale o iniziazione, così c'aveva il cagnolino piccolino che era qua, no? Seduto di fianco a lui, lo teneva così. E lì probabilmente c'era anche a Gongchai Rinpoche degli altri lama, per cui hanno assistito direttamente a questa cosa e gliel'hanno riportato, no? E gli hanno detto: sai, quella volta lì hai fatto così. E mentre stava dando l'iniziazione, con le parole dell'iniziazione, il cagnolino piano piano, di nascosto, se voleva andarsene, no? Stava scendendo dalle scale del trono. Allora mentre dava l'iniziazione, quella iniziazione, adesso il cagnolino: non andare via, torna qua, prendo le palle su. E comincia. E pensava, Rinpoche ha pensato che io devo mettere la luce, perché lì non è veramente esistente cristiana, bevi un pochettino. Io ho visto che non mi sono fermato nel parlare, allora ho detto: probabilmente gliel'avrà messo in mezzo. Non succede, Rinpoche. Per cui la discussione, dunque, adesso siamo arrivati ad analizzare per cui non può essere la coscienza grossolana, quella sottile, è la coscienza estremamente sottile, è quella che è la coscienza che viene dal tempo senza inizio, che va e che va di vita in vita. Abbiamo detto che, come alcune visioni filosofiche, come svatantrica madhyamica, positano un'illustrazione del sé, dell'io, questa coscienza. Ora, allora, se noi andiamo a analizzare, è vero, questa coscienza viene dal tempo senza inizio, ma qual è il modo in cui questa coscienza esiste e continua dal tempo senza inizio? Non permanendo un solo istante, in quel modo, una continuità di istanti che non permangono per niente, per cui sono istanti, una continuità di questi istanti che per natura non permangono, per cui non sarebbe possibile che fosse, non potrebbe essere un fenomeno autosufficiente, indipendente, che non dipende, altrimenti non potrebbe essere in continuo cambiamento senza permanere in un solo istante, oppure vorrebbe dire che ciascuno di questi istanti sono separati e non dipendono l'uno dall'altro, per cui non cambiano, e ciascuno di questi istanti è un istante dell'io, del sé, per cui ci sarebbero infiniti io, quanti sono infiniti gli istanti che compongono la continuità del sé, anche questo è possibile, non è, infatti, la realtà, come esposta dalla visione Prasanghi, è che per cui non può affatto essere il sé. La coscienza stessa non è un'illustrazione del sé, la coscienza sottile, non sono io. Per cui, un cos'è questo io, questo sé? Non è la continuità della coscienza sottile per queste ragioni, allora che cos'è? In realtà quella è la base di designazione io, sé. Per cui questo io, sé, non può esistere indipendente per proprie capacità, ma è designato in dipendenza degli aggregati. Per cui senza un'analisi che lo va a ricercare, il concepire il sé designato, meramente designato sui cinque aggregati, quello è la realtà convenzionale. Veramente quella è la realtà convenzionale, che funziona. Per cui un sé indipendente per proprie capacità che non dipende per esistere, non può esistere per niente. Per cui, di nuovo, designato, veramente designato, in dipendenza dei cinque aggregati. È in questo modo che il sé funziona, che la realtà convenzionale. Ecco perché la realtà convenzionale funziona, si muove, per questo motivo. No.
Ne mi
C'è questa storia, un po' di tempo fa in Tibet c'erano questi sette persone dell'Amdo, che venivano appunto dalle regioni nord orientali del Tibet, che andavano in pellegrinaggio, sono arrivati a Lhasa e sono andati ed erano interessati a comprendere il sé, come esiste l'oggetto di negazione, la vacuità e così via, per cui sono prima andati da quello che allora era l'ex abate del Gyume, Ken Rinpoche, e che comunque gli disse: no, guarda, io non so questa cosa, vai da questo Chungkutapaba, che era un discepolo di Panchen Lhasa Tsöki. Che è un discepolo di Panchen Lhasa Tsöki, che ha realizzato direttamente la vacuità, per cui andate a chiederlo a lui, no? Per cui andarono lì e appunto gli chiesero per piacere: ci insegna come riconoscere l'oggetto di negazione, il sé che non esiste, il sé che esiste. Per cui ricevettero questi insegnamenti e probabilmente tutti e sette erano degli individui molto intelligenti, di facoltà acute, perché in quell'occasione lì riconobbero l'oggetto di negazione, ciò che non esiste. Infatti poi quando erano dei pellegrini, per cui venivano ospitati nelle case di famiglie, stavano tutti in un posto dove c'era, e tutti e sette, c'era un cespuglio lì dove stavano loro vicino, e tutti e sette erano aggrappati, quella sera lì erano attaccati a questo cespuglio. Quando a un certo punto è arrivato il momento di mangiare, no? Non riuscivano neanche a muoversi, non potevano muovere, perché in realtà avevano riconosciuto l'oggetto di negazione, che non esiste per niente. Fino allora, dal momento che quello era quello che avevano quello che si concepisce come sé, improvvisamente sembra che il sé non esiste, per cui sono delle persone che si prendono paura all'inizio quando riconoscono correttamente, sono delle persone che nel momento che lo riconoscono generano una grandissima gioia, quando riconoscono come quel sé, come è stato concepito fino adesso, non esiste per niente. Per altri si genera una grande paura. Questi avevano veramente realizzato, compreso l'oggetto di negazione, no? Proprio che fino allora l'avevano sempre concepito veramente esistente, erano tutti attaccati in questo modo all'albero, pensando: ma come, allora io non c'è più, io non ci sono più. Mi viene questo tipo di paura. Poi in seguito, se non ho capito bene il passaggio, ma poi forse il lama è tornato e quando gli ha dato, gli ha detto: guarda che anche l'io veramente esiste, ma l'io esiste perché bevi. Per cui gli ha mostrato in quel modo che convenzionalmente l'io esiste, quello che non esiste, che avevano realizzato che non esisteva, era l'io veramente esistente. Comunque questi dovevano essere individui piuttosto intelligenti, perché in quel momento avevo quello, il segno che hanno completamente realizzato l'oggetto di negazione, per cui compreso la vacuità. No.
Chata 제가
Anche c'è un altro, penso che posso dirlo, questo aneddoto, mentre Gerinpoche Lamazon Kappa stava insegnando proprio il grande commentario al fondamento della saggezza, in un posto nell'area di insegnamenti di sera, in quel momento c'erano tanti discepoli, e fra questi c'era anche il giovane Sherab Senge, che poi fu colui che iniziò il sistema del collegio tantrico. E mentre Gerinpoche spiegava appunto come il sé è completamente vuoto, non esiste per niente autosufficiente, è un fenomeno che dipende in dipendenza, è disegnato in dipendenza degli aggregati. Sherab Senge in qualche modo svenne, cadde, e alcuni si mossero per andarlo a muovere, a fargli qualcosa, ma Gerinpoche disse no, lasciatelo stare. Aveva capito che in realtà probabilmente era una forte emozione di aver compreso, in quel momento comprese benissimo, quello fu il momento in cui realizzò la vacuità, compreso l'oggetto di educazione, era giovane ancora Gerinpoche. Poi dopo Gerinpoche ci spiegò, facendogli prendere i vestiti, guarda che il sé convenzionalmente esiste, non è che non esiste autosufficiente, esiste indipendenza degli aggregati. Per cui in quel momento molti di questi grandi esseri, mentre durante la spiegazione del fondamento della saggezza, realizzano la vacuità, realizzano la mancanza del sé, come esiste l'oggetto di negazione, anche questi insegnamenti che io stesso sto dando, non tanto perché io qualcuno li dà, ma perché questi sono gli insegnamenti del grande maestro Nagarjuna, che sono esatti, precisi per quanto riguarda la realtà. Per cui il sé esiste, ma non come concepito autosufficiente, indipendente, esiste come designazione che dipende in dipendenza degli aggregati. Non sto cercando di E andiamo avanti adesso, siamo al secondo verso, nella prima parte del secondo verso dice: se il sé non esiste, dove esiste ciò che è del sé? No. Dove esiste ciò che è del sé? No.
다른 힘에
Per cui qui che cosa vuol dire questo passaggio? Nel momento in cui si realizza come questo, si vede chiaramente come il sé, un sé autosufficiente che non dipende, indipendente, così come viene normalmente concepito, non esiste per niente, di conseguenza, nello stesso modo, si realizza che allora anche il mio, così come questo io autosufficiente non esiste, anche il mio, allora, non esiste per niente in quel modo. Non è che realizzando la mancanza di esistenza dell'io autosufficiente, automaticamente uno ha realizzato anche la vacuità di tutti i fenomeni, però utilizzando la stessa ragione che ha portato quella comprensione corretta che l'io esiste indipendenza e non esiste indipendente, e riportandola nell'analisi degli altri fenomeni senza dover utilizzare ulteriori o diverse ragioni, solo per con lo stesso ragionamento che ha portato quella prima comprensione, allora si riporta anche su tutti gli altri fenomeni che non esistono indipendente, in modo che non esistono indipendentemente o autosufficiente, perché esistono come designazione indipendenza, l'on. Per cui questo è un punto da capire, che non è che nel momento in cui si realizza la mancanza del sé autosufficiente, indipendente, dell'io, avendo come base l'io, automaticamente si è realizzato anche la mancanza autosufficiente o di esistenza inerente, intrinseca, di tutti i fenomeni. No, non è così. Quello che si dice è che dopo aver realizzato la mancanza di vera esistenza o di esistenza per natura propria o autosufficiente dell'io, nello stesso modo, con lo stesso ragionamento, senza utilizzare con la forza di quello stesso ragionamento che ha portato quella comprensione, senza dover utilizzare degli altri ragionamenti, e lo si riporta su tutti gli altri fenomeni che non sono l'io, ecco allora con questo stesso, è così, anche quello, ma certo non è esistente intrinsecamente. La forza di quella ragione che ha portato quella prima comprensione porta anche a comprendere tutti gli altri, per cui non è che immediatamente, automaticamente si è anche realizzato la mancanza di resistenza o di esistenza intrinseca degli altri fenomeni. Non sto cedendo. E la seconda parte, con la pacificazione del sé e di ciò che è del sé, la concezione dell'io e la concezione del mio scompaiono. Ok. Olivier.
Ma
Per cui con la pacificazione del sé, di ciò che è del sé, la concezione dell'io e la concezione del mio scompagno, per cui questi due, quello che è il non sé della persona e il non sé del fenomeni, per cui quando in relazione alla persona si chiama il non sé della persona, la mancanza del sé della persona, in relazione a tutti gli altri fenomeni che non sono la persona si chiama il non sé dei fenomeni. Per cui questa è il concepire un sé della persona e dei fenomeni esistente per propria natura, intrinsecamente esistente, quello è la radice del samsara. Per cui pacificando, comprendendo la mancanza del sé e di ciò che è del sé, per cui la mancanza del sé della persona e dei fenomeni che sono completamente privi del non sé, privi di un sé esistente per propria natura, la concezione di lui, la concezione del mio scompagno, ecco che quella visione, quella comprensione è ciò che taglia la radice del samsara, no? Tu c'eri in voce. Per cui adesso andiamo nel terzo verso. Colui che non concepisce l'io e il mio è anch'egli non esistente. Vedere colui che non concepisce l'io e il mio non è vedere. Per cui colui che non concepisce l'io e il mio è anche egli non esistente. Per cui anche lo yogi che ha compreso, che realizza, per cui non esiste un sé esistente indipendentemente per propria natura, in sé dei fenomeni e della persona, non esiste per niente, non esiste per niente. E anche colui, lo yogi, il meditatore che realizza questo, anche egli non esiste veramente, non esiste per proprio natura. O se uno dicesse, sì va bene, ok, allora il sé dei fenomeni della persona non esistono intrinsecamente per propria natura, però c'è la persona che realizza questa cosa, la persona deve esistere, e se esiste deve esistere per propria natura. Qualcuno può pensare in questo modo, ora pensando in questo modo, per cui dice vedere colui che concepisce l'io e il mio, per cui vederlo, considerarlo, lo yogi, veramente esistente, che ha realizzato la mancanza di vero esistente come un fenomeno veramente esistente, quello non è vedere la mancanza del sé, della persona e dei fenomeni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non hai proprio capito, non hai affatto realizzato che cosa vuol dire la mancanza del sé, della persona e dei fenomeni. Non sto cercando. Non so.
Nada ci rinieta la da na da gi niam se na mi avrà de no gaju si teste teste de na che va se
te se pena che va se no per cui andiamo al quarto verso adesso estinguendo il pensiero del sé e di ciò che è del sé, sia esternamente che internamente, l'appropriazione cessa o viene a cessare. E con l'estinguersi di essa, anche la nascita viene estinta. L'on. Per cui qui, allora, rivedendo il verso, estinguendo il pensiero del sé e di ciò che è del sé, sia esternamente che internamente, internamente si riferisce ai fenomeni che sono inclusi nel proprio continuum, esternamente tutti gli altri fenomeni che non sono inclusi nel proprio continuum. Per cui, vedendo come tutti questi fenomeni sono completamente vuoti di esistenza autosufficiente, indipendente, per propria natura, estinguendo il pensiero del sé e di ciò che è del sé, sia internamente che internamente, per cui il pensiero vuol dire il concepire il sé e la persona dei fenomeni come autosufficiente, indipendente, in realtà il sé esiste indipendenza, designato indipendenza, estinguendo quel pensiero che lo concepisce come autosufficiente o indipendente, allora l'appropriazione viene a cessare, per cui ciò che forma il samsara, poi in questo particolare passaggio si riferisce a quelle quattro tipi di appropriazione, che sono l'attaccamento, le visioni errate, il considerare delle moralità sbagliate supreme, delle attività come supreme, ne avevamo parlato nei giorni passati. Queste si estinguono completamente, perché nel momento in cui queste derivano, sorgono dal concepire un sé indipendente, per cui questo, l'appropriazione è necessaria, e essendo cessato l'appropriazione si taglia la radice del samsara, cessa, per cui da quel momento in poi non c'è più rinascita spinta dalle azioni e dalle afflizioni, dal karma e delle afflizioni, non c'è più, viene a cessare, per cui, e con estinguersi questa appropriazione di queste qua, ecco che anche la nascita viene estinta, non sto cercandoci. Il quinto verso, questo è il modo in cui si ottiene, indica il modo in cui si ottiene la liberazione. Il quinto, scusate un attimo. Con l'estinguersi delle azioni e delle emozioni distruttive, la liberazione. Le azioni e le emozioni distruttive dalle concettualizzazioni, e queste dalle elaborazioni. Le elaborazioni cessano con la vacuità. Lo so. Per cui con l'estinguersi, con l'estinguersi delle azioni e delle emozioni distruttive, la liberazione. Per cui nel momento in cui si interrompono le azioni e le emozioni distruttive, questi due componenti, il momento in cui quelle cessano, ecco, quello è il momento in cui si ottiene la liberazione. Quella è la liberazione del samsara. No. E anche così pure si fermano le azioni e le emozioni distruttive, vengono fermate. No.
Tendere,
Poi andiamo a guardare il secondo, il terzo e il quarto verso, che sono le azioni e le emozioni distruttive dalle concettualizzazioni e queste dalle elaborazioni. Le elaborazioni cessano con la vacuità. Questo è il modo in cui si forma il samsara, il modo in cui viene a cessare. Ora, per cui il samsara avviene dalle azioni che sono spinte dalle emozioni distruttive. Per cui quelle azioni che sono motivate dalle azioni distruttive portano le varie rinascite nel samsara. Ora, queste emozioni distruttive da dove vengono? Vengono da delle concettualizzazioni. Queste concettualizzazioni, in termine tecnico, si chiamano un'attenzione mentale sbagliata, ovvero sia sono tutte menti errate, che concepiscono una realtà che non c'è. E su questa attenzione mentale sbagliata, ecco che si comincia a concettualizzare. Per esempio, quello è quello che normalmente succede, spinto dall'attaccamento o dall'avversione. Per esempio, avere attaccamento per la fama, per il proprio nome. Non c'è proprio niente da essere attaccati a questa cosa qua. Però, su quella base lì, ecco che uno comincia a elaborare come fare per ottenerlo, essere felici di ottenerlo, infelici di non ottenerlo. Sulla ricchezza, tutte quelle concettualizzazioni che elaborano come quanta felicità c'è nell'averla, quanta invece sofferenza c'è nel non averla, e tutte queste sono concettualizzazioni che sorgono da menti errate, ovvero sia da attenzione mentale che è completamente sbagliata. O le elaborazioni che riguardano l'attaccamento, per esempio il desiderio sessuale, l'attaccamento per il genere opposto, lo stesso genere o qualunque sia, è tutto quell'elaborazione mentale che ne consegue, che elabora su questa iniziale attenzione mentale sbagliata, mente errata. Ecco, tutte queste elaborazioni che sorgono tutte da dove? Dalle elaborazioni. Le elaborazioni di che cosa? Di vera esistenza. Dall'aver concettualizzato una vera esistenza, concepire una vera esistenza che non esiste per niente. Per cui tutto ciò, nel momento in cui si realizza la vacuità, la totale assenza di esistenza, così come concepita fino ad ora, di vera esistenza, esistenza indipendente, autosufficiente, nel momento in cui la mente realizza quella vacuità, le elaborazioni cessano con la vacuità. Tutto questo viene a cessare, per cui cessano le elaborazioni di vera esistenza cessano le emozioni distruttive e ciò che le ha fatte scaturire, l'attenzione mentale sbagliata e così via. In poche parole, ferma il samsara in questo modo, non succede.
Yani, çoğu tanıdığım
Lo stuce. Per cui, per concludere questo verso, per cui tutte le elaborazioni cessano realizzando la mancanza di vera esistenza, ecco che tutte queste emozioni distruttive, che sono causate, sorgono, perché? Perché si concepisce la vera esistenza, che in realtà è completamente falsa, è una realtà totalmente falsa, sbagliata, non esiste per niente. Ecco che allora in quel momento allora anche tutte le azioni, le emozioni distruttive cessano, le elaborazioni cessano, realizzando questa vacuità, per cui in questo modo si ottiene, questa è la liberazione. Liberazione come si, che cos'è? È lo stato al di là della sofferenza. Cos'è lo stato della sofferenza? Il samsara. Ecco che si ottiene la libertà da samsara, lo stato al di là della sofferenza. E con questo ci fermiamo. No. Per cui questo era il punto dove volevo in effetti arrivare con la spiegazione, perché fino a qui abbiamo spiegato come e anche il modo in come si forma e come ottenere la liberazione da samsara. Questi erano i versi più importanti che sono riuscito a spiegare fino adesso. No. Per cui ho pensato che dal momento che domani dovrebbe essere l'ultimo giorno e molto di voi venite da posti lontani, per cui dovete tornare anche a casa, allora ho pensato di fare, e poi in più domani pomeriggio io ho delle altre attività da svolgere dentro al centro, diverse dall'insegnamento, se ci potessimo domani mattina vedere alle 9 di mattina invece che alle 10:30, ci vediamo alle 9, poi andiamo avanti fino alle 10:30, facciamo una mezz'ora di intervallo per il tè, per un po' per il bagno e così via, poi ci rivediamo alle 11, andiamo avanti fino a mezzogiorno e ci fermiamo a mezzogiorno. Molti di voi che devono tornare indietro potete partire con la luce a mezzogiorno e non avere problemi per la strada. Poi io di pomeriggio qua ci sono dei rituali, delle cose che bisogna fare per il centro e faccio queste cose. C'è un po' di tempo adesso per una qualche domanda. Ora Rinpoche, Tirini, Nima Rinpoche, Chode Yongechi, Ki Pumu Chishi Sonsa, Ti Pumu Chishi Sonsa, che mi di Donatella Minse, Donatella Segheri, tanda di Pumbo di Rodi di Menkanal, di Bril Dusa, o di Shedutes, Moa Kioronas, Chishugisa, no. Qualcuno mi aveva chiamato? Mm. Vai.
Visto che ha detto all'inizio che un yogi può prendere il corpo di un può prendere vita in un cadavere, può scegliere di prendere vita in un corpo, ha detto questo o ho capito male?
De Rinpoche Tanghi di chi di nel Jorpe di Zhongzhu, Zhongzhu tenne ci ro ro chila chigidi chi chi kare sa yanlaya chigidi tende su 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 chigidi tende tende sun rebela su mo di han san vrado Sì, c'è una, o c'era una pratica speciale adottata da alcuni grandi, grandi yogi che gli permetteva di staccare la propria coscienza dal proprio corpo, lasciandolo, e di entrare dentro al un cadavere intatto. Un cadavere intatto, non con le ossa rotte o così via, un cadavere intatto, e di poi portarlo in vita, di rivivere, di portare avanti la propria vita in, con quel corpo, sì.
No.
A un certo punto in Tibet questo particolare lineaggio di pratica yogica sembrava che fosse stata interrotta, infatti era stato per far ciò, diciamo, uno dei figli di Marpa è stato ucciso per questo, proprio per fermare questo lineaggio, per cui sembra che a un certo punto non ci fosse più questo lineaggio. Però poi, guardando bene, le altre scuole, per esempio, un ramo dei Drigun, Kagyu, ce l'hanno completamente questa pratica, hanno le istruzioni, il tutto, al punto che si può praticare. Infatti una volta Genurge, che ha lasciato il corpo, mi disse, non farla quella pratica, che non va bene, così mi ammonito, perché altrimenti, per cui Rinpoche dice, io non è che l'ho praticato, però se uno volesse praticarlo, in effetti c'è, non è neanche una cosa estremamente straordinaria, gli Hindu hanno questa pratica. Prego. Per cui abbiamo parlato, devo dirlo in italiano, per italiani che tolle ci lago io mi era di corangi. Ma c'è anche la rimuce la pugli. Dire casa di shipe collaci che di le sangue che ci vai urbano. Le sangue di le ne di che sai al ci che shipa le di che shipa yorba. Cazzo c'è ne ci che ci peghi un di chi le coraia peghi orba cero giochi orba di candesso gresa perna di Miguel e Ciuncio tenia rebucemo ci vuoi gnoia ci unghi orba no on di candesso unghi do ci peghi. Allora la domanda era, da momento che abbiamo parlato delle azioni e della disintegrazione, della distruzione di queste azioni, la cui continuità poi, se non purificate, poi maturano necessariamente con il loro risultato, ma maturano con il risultato e si espandono, non è si espandono le azioni, per cui una piccola azione negativa porta un risultato molto grande. Come avviene questa cosa? Pensando alla disintegrazione o alla distruzione dell'azione stessa. No.
Tadi
Per cui adesso ho due cose da dirti. Tanto per cominciare, il fatto che quell'azione poi, nel secondo momento che viene compiuto, poi avviene la sua disintegrazione o distruzione, e quella continuità, quello mostra che qualunque azione accumulata non va persa, di per sé non si perde, a meno che non venga attivata di sicuro prima o poi in matura. E il come il karma aumenta e come il risultato è più grande, ma questo è spiegato benissimo nell'Amrim, le sai benissimo queste cose. Mi sembra strano che la maggior parte di voi sapete già benissimo, avete studiato benissimo nell'Amrim. Adesso ci vorrebbe tanta elaborazione da parte mia per spiegarlo, che prenderebbe tanto tempo, per cui preferisco non prendere tempo con delle domande di cui già sapete la risposta, che l'avete già vista e studiate benissimo nell'Amrim, per cui dico così. Ok? Per cui abbiamo parlato di come una... Comunque un po' di spiegazione ti arriva allora, eh? Allora, abbiamo parlato del il secondo istante di quell'azione, comincia, è la distruzione di quell'azione che è in una continuità di distruzione, della distruzione, della distruzione, va avanti. Quella realtà non indica il fatto che non è perché, non è la ragione perché poi il karma aumenta, le azioni si espandono, non è perché. A causa di quello. Quello spiega solo come avviene e che il fatto che non va persa l'azione. Il fatto che il risultato nel momento in cui anche una piccola azione porta poi nel momento della sua maturazione un grande risultato ha a che vedere con le condizioni che fanno maturare quell'azione in quel momento, non con la sua realtà della distruzione. Il momento in cui diverse condizioni si mettono insieme, a seconda delle condizioni, il risultato diventa più o meno grande. Per esempio, quando, e la stessa cosa avviene nella realtà dei fenomeni normali, no? Quando pianti un seme, il seme piccolino, poi a seconda di come lo coltivi questo seme, di che condizioni gli metti insieme, eccetera, eccetera, matura il suo risultato, è più o meno grande, è sempre più grande del seme che hai messo, ma è più o meno grande dipendendo dalle diverse condizioni che gli hanno agito per la sua maturazione. Un po' per le azioni è così, però l'azione è molto più sottile di questa cosa qua. Esattamente come e quando e perché avviene, questo è un fenomeno estremamente nascosto, è inconcepibile per noi esseri ordinari. Proprio gli aspetti che rendono quell'azione o quell'altra azione più o meno grande nel momento che matura, questo è qualcosa che nel momento che sei un essere illuminato lo realizzi direttamente, altrimenti è inconcepibile. Ovvero sia, non si capisce nel dettaglio così. Però questa è la spiegazione abbastanza sufficiente, no? In generale, voglio dare un consiglio, in generale l'analisi, questo tipo di analisi, investigare com'è che avviene questo e quell'altro, fantastico, va sempre bene, è un segno di intelligenza, di analitica, di analisi, però mia opinione, sarebbe meglio impiegare lo sforzo della propria analisi in qualcosa che è veramente di grande beneficio e di grande importanza, come analizzare come veramente esiste la realtà. Perché? Perché è tramite quell'analisi che si giunge a una comprensione che poi taglia, elimina completamente il karma accumulato, le azioni distruttive e tutto quanto vengono eliminate da quello. Per cui a volte mi sembra un po' strano utilizzare il tempo per delle investigazioni che sì, benché siano sempre beneficio, portano un beneficio molto limitato e non invece considerare ciò che è di primaria importanza per noi in questo momento. Non so, tu c'è. Questa è l'ultima.
Io volevo chiedere l'analisi della mancanza del sé della persona che abbiamo fatto con il primo verso, no? Se il sé e gli aggregati o qualcosa di diverso dagli aggregati. E anche gli esempi che sono stati fatti come il sé padrone degli aggregati o uno degli aggregati, mi sembra in relazione alla mancanza grossolana del sé della persona e non quella sottile.
Quindi di Dattapa, di Gogon e di chi di Kapsupapa, di Paruparu, di Gaja, di Dada, Pumbo, di Pumbo, di io posso davoci, da posso davoci, di Tendrena, Masharci. Di Danyamdo di Karsa, per Shemba Chigi, di Sokangalo di Karere, di ci da me rapare tra Moreno, da me trara di che cerbe di che capsule di. Da me
siamo quello che si chiede.
Da me siamo. Noi stiamo spiegando il testo esclusivamente dal punto di vista prasanghica, dove non c'è una connotazione di se grosso o sottile, questo è solamente l'aspetto sottile, punto, tutto quello che viene spiegato qua, quelle sono altre scuole filosofiche che positano quel tipo di sé, e con questo ci fermiamo.
Thank you.